a Roma con noi è Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Eccoci, buongiorno, buongiorno, buona giornata.
Buongiorno Davide, se vuoi cantare anche tu, naturalmente noi ti lasciamo. Apriamo così la rassegna stampa, altrimenti procediamo con i giornali.
Non hanno commesso abbastanza peccati quelli che ci ascoltano da dover scontare.
Ecco appunto.
Allora, partiamo dalla prima del Sole 24 Ore, che titola così: contro il caro bollette, taglio dell'IVA, i piani del governo. Tema che ritroviamo in apertura, rispettivamente su Libero. Draghi, non fare scherzi, dopo la luce, occhio a case e pensioni. Il governo aveva promesso ben altro, scrive Libero. E poi l'apertura del Messaggero: bollette, piano anti rincari, il governo corre ai ripari, subito interventi per evitare gli aumenti. Davide.
Sì, però voglio dire, attenzione, perché la strada che imbocca il governo mi pare sia esattamente quella che, di cui parlavamo qui quando si è visto che quelle bollette sarebbero aumentate, e cioè di non lasciare che la pressione fiscale sul valore reale dell'energia che viene consumata, diciamo così, segua progressivamente l'aumento del prezzo, quindi di far calare, diciamo, il valore percentuale della pressione fiscale su quei consumi. Questo mi sembra che sia la strada che imbocca il governo. Però quando i partiti politici, da destra a sinistra, sono tutti lì a dire Draghi evita che le bollette crescano troppo, il governo faccia qualche cosa, sembrano veramente dei pulcini bagnati senza memoria. Ma loro se lo ricordano perché la pressione fiscale è così alta sulle bollette? Cioè, dovesse essere capitato uno sbarco da Marte. Perché da una parte hai una fiscalità che insegue la spesa, per cui l'unica cosa intelligente che vorrei sentire dire dalle forze politiche che si vogliono e si devono candidare a governare il futuro del paese: ma voi dove la tagliate la spesa corrente per poter diminuire la pressione fiscale? Perché sennò state tutti a dire bisogna aumentare la spesa qua, bisogna aumentare la spesa là, perché c'è sempre un'ingiustizia, c'è sempre un bisogno, c'è sempre una cosa a cui andare incontro. E poi dall'altra parte non vorrete mica aumentare la pressione fiscale. Guardate che l'una cosa fa scopa con quell'altra, non è che hanno divorziato. E dall'altra parte vorrei ricordare che una parte importante della pressione fiscale sulle bollette è destinata a finanziare le cosiddette fonti rinnovabili. Perché ancora adesso, ancora questa mattina che ci siamo svegliati e abbiamo acceso la luce, la produzione di energia elettrica da bruciare combustibili fossili è più conveniente dal punto di vista del mero prezzo e del mero costo rispetto a quella stessa energia prodotta da fonti suadinari rinnovabili. Mettete da parte un attimo l'idroelettrico, che ha una tradizione plurisecolare, ma diciamo il solare e il vento. E intanto è vero che sono sovvenzionate, sussidiate. Allora tu rispetto a questo dici sì, però ci sono delle altre diseconomie. Bruciare fossili significa avere una diseconomia di inquinamento, invece non ce l'hai sul lato, è perfetto. Ma allora devi avere un piano che si spalmi nel tempo per raccontare che quella pressione di finanziamento di fonti che costano di più viene meno. Perché se ti hai solamente la lamentazione a scopo, diciamo così, a favore di telecamera, riprendetemi dal lato sinistro che vengo meglio quando dico che non bisogna far pagare alle famiglie, è diciamo così, è l'autoritratto della totale inutilità.
Di Cingolani si parla molto questa mattina, del ministro, sui vari quotidiani. Prendo il Fatto: bollette, tutte le balle contro gli ambientalisti, Cingolani a casa, i Verdi reclamano le sue dimissioni, Conte e i ministri 5 Stelle lo incontrano, ora devi coordinarti con noi, e lui fa marcia indietro sul nucleare. Il Manifesto intitola insostenibile e lo definisce il ministro della finta transizione ecologica, che appunto secondo il Manifesto sarebbe stato messo all'angolo. Poi c'è anche pagina 2 della Stampa, si ritorna a parlare di Cingolani, ma della sua tregua con Conte. L'Italia non tornerà al nucleare, faccia a faccia ha sancito il riavvicinamento dopo le recenti frizioni tra il ministro e i 5 Stelle.
Sì, messa così sembra che il ministro Cingolani abbia preso le fonti energetiche come una sorta di suppelletti dell'arredamento di casa sua, talmente che ne parla con quando e con chi crede, ogni tanto cambiando opinione, dice ma ce la mettiamo quella baciur bianca? Dice, no, ci sta poco bene, allora vabbè, non ce la mettiamo. Ma di che stiamo parlando? Perché non è che uno dice torniamo al nucleare, quello di nuova generazione, zacchete, la mattina dopo accende la luce. Ci vogliono 10 anni. per arrivarci, il che significa che se prendi una decisione di quel tipo devi tenerla ferma almeno 10 anni. Qui stiamo al record dei 10 minuti. Allora, primo consiglio non richiesto e probabilmente non accettato: stia zitto. Secondo consiglio: se deve discutere con le forze politiche, non le discuta una a una, perché esce Conte e dice ma ha detto che non entreremo mai più al nucleare, perché è stato il ministro Cingolani la settimana scorsa a dire che quella roba va presa in considerazione. In generale, quando si parla di fonti energetiche, posto che non ne esiste una che non crei problemi, ma neanche a pedali, diciamo così, in qualche modo, cioè, tutto crea dei problemi, pure la dinamo della bicicletta che va a pedali, lo attacchi alla ruota e si accende la lampadina davanti. Posto che ci sono questi problemi, occorre in qualche modo avere una riflessione un po' più articolata. Mettici 4 numeri, dimmi qualche cosa sui conti, dimmi cosa risparmi da una parte, perché se la mettiamo così, quello fa il gas e quello irradia e quell'altro, e poi dove, che ci fai con i pannelli solari dopo che li hai usati? Ma questa è una discussione fra imbriachi.
Dalle pagine interne del Sole 24 Ore, siamo a pagina 7. Come detto, dati sull'export che torna ai livelli pre-Covid, scrive il Sole: 482 miliardi di euro a fine 2021 per il Made in Italy, più 11,3%. Tirano i beni di investimento, forte recupero in Germania. Davide.
Allora, da una parte, l'abbiamo ripetuto molte volte, chiedo scusa, ma in realtà nel 2019, pre-Covid, noi eravamo l'unico paese europeo, l'unica potenza economica europea che non aveva ancora recuperato le posizioni del 2008, cioè pre-crisi finanziaria, debiti sovrani, debiti privati, poi debiti sovrani, abbiamo parlato tante volte. Nelle previsioni noi siamo il paese che più lentamente recupererà le posizioni pre-Covid, quindi quelle che avevamo nel 2019. Questo è dovuto a cosa? Al fatto che l'Italia cresce molto lentamente. Nell'ultimo anno, cioè nell'anno che stiamo vivendo, avremo un tasso di crescita impressionante, molto alto, molto bello, ma come dice una persona seria, come il professor Draghi, sì, grazie, ma perché è calcolato sull'anno precedente in cui siamo receduti in maniera drammatica, quindi rispetto a quello facciamo, l'importante è mantenere una crescita decente negli anni e anche entusiasmante negli anni prossimi. Però, fatta questa premessa, se guardate l'andamento delle esportazioni, le esportazioni già quest'anno
ragionevole pensare che volesse dire questo.
Ecco
Davide.
Quest'anno?
Rieccoti.
No,
non riusciamo a sentirti. Pre-Covid. Chiediamo naturalmente a Pio Ingegno in regia di ripristinare il collegamento, perché abbiamo delle difficoltà. Intanto
andiamo sulle prime.
Alle prime.
Sì, assolutamente.
Aspettiamo Davide.
Io ho sotto mano la Repubblica, Green Pass per lavorare, questa è l'apertura, svolta del governo, domani Draghi porta in Consiglio dei Ministri l'obbligo per statali e aziende private, cannabis e eutanasia, record di firme per i referendum. E poi c'è questa foto che un po' troviamo su tutti i giornali questa mattina, quelli che hanno scelto di dare spazio al galà, al Met, appunto questo galà che si è tenuto ieri con una serie di abiti su questo red carpet, tra cui questo di Alexandria Ocasio-Cortez, che è una giovane deputata Dem americana, che insomma ha scritto sull'abito: tassate i ricchi, tax the rich. Insomma, grandi polemiche anche su questo vestito. Ma continuiamo, torniamo da Davide.
Sì, no, dicevamo, diciamo, quindi diciamo, se guardate le esportazioni invece, già quest'anno noi recupereremo le posizioni pre-Covid, quindi molto più veloce. In fondo non è che ci voglia, tu devi vedere dove le cose vanno meglio, domandarti perché e adeguare il resto del paese. È come quando si rispezza due pezzettini della pianta di geranio, no? Lo mettete in due vasi diversi, uno ci mettete un concime, ci mettete quell'altro. A primavera uno fa i fiori che sono straordinari e l'altro l'insecchito. Secondo te che fai? E qui la prima o la seconda dottrina? Cioè, evidentemente una cosa era sbagliata. Basta semplicemente fare questo. Noi sulle esportazioni badiamo prevalentemente alla competitività e alla qualità dei nostri prodotti. Quando l'Italia fa questo, stravince.
Andiamo avanti e proseguiamo con la prima della Repubblica, di cui avevo già letto una parte. A centro pagina leggiamo questo titolo: nasce l'esercito di Ursula, 6.000 militari europei, il piano per la difesa comune. Se ne è già parlato più volte in passato, Davide, non so, magari la volta buona.
Allora, la novità importante è quella. Allora, io sono convinto che la difesa comune la faremo prima di tutto sul lato della tecnologia e dei prodotti nel mercato della difesa, in quel che serve per difendersi. Questi 6.000 uomini, che naturalmente non è la grande armata, voglio dire, insomma, no, però hanno un elemento molto importante, che la decisione dell'utilizzo, ovviamente non per fare la guerra, stiamo parlando di 6.000 persone, la decisione dell'utilizzo non è in capo ai paesi nel Consiglio europeo, ma alla Commissione europea. Significa che finisce il diritto di veto, non è che basta che uno sia contrario, occorre naturalmente che la maggioranza sia favorevole, e questo è un salto positivo e epocale dal punto di vista del modo in cui si prendono le decisioni.
Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone per occuparci, Davide, di questioni di moda in questo caso, ma non solo, naturalmente la questione è più ampia. Siamo al Met Gala 2021, l'evento mondano più importante di New York, e la polemica, insomma, scoppia sull'outfit, sul vestito della deputata americana Ocasio-Cortez, che ha questo vestito bianco e la scritta rossa, quindi molto evidente: tax the rich, tassati i ricchi. L'odio di classe è l'ultima moda sul red carpet, scrive il giornale, secondo cui appunto la deputata avrebbe perso un'occasione per stare zitta.
No, la deputata Ocasio-Cortez ha colto al volo un'occasione straordinaria di farsi pubblicità, sta sui giornali di mezzo mondo, quindi esatto. Come dire, diciamo, ha fatto centro da questo punto di vista. Diciamo che si è disegnata le chiappe nel momento e nell'occasione meno propizia. Perché? Perché a un gala dove si pagano $30.000 per entrare, e se per caso vuoi anche un tavolo, il tavolo viene a costare $300.000, poi parliamo di quello che eventualmente tu voglia mangiare, voi pensate, cioè c'è qualche svalvolato che pensa che quello sia il costo del biglietto, era una raccolta di fondi, quelli erano ricchi che si stavano autotassando per finanziare la scuola e le manifestazioni di moda e tutto quello che ci sta attorno. Cioè erano ricchi che, senza aspettare che ci sia il contributo dello Stato all'apposita scuola di taglio e cucito, stavano prendendo i loro soldi e li stavano mettendo al servizio di quell'operazione. Naturalmente dice, ma questo lo facevano nel corso di una festa. E perché avrebbero dovuto farlo nel corso di una penitenza? Diciamo, bisognava andarci a ginocchio sui ceci. E ci andavano cantando e ballando. E cosa che ha fatto anche la Ocasio-Cortez, la quale peraltro fa parte del loro stesso mondo, perché essendo stata eletta parlamentare rientra tra i ricchi anch'ella. Detto ciò, negli Stati Uniti la proposta di riforma di Biden, democratico come Ocasio-Cortez, è quello di fare salire l'aliquota sui redditi personali dal 37% al 39,6%. Ora, significato che in Italia l'aliquota più alta è al 41%, ma il più ricco italiano nelle aliquote statunitensi sta in basso. Quindi, prima che qualcuno si dipinga le chiappe come Ocasio-Cortez, facendosi venire in mente di farlo anche in Italia, io sono per la strategia opposta. Se incontri un ricco, abbraccialo e confortalo, perché sta pagando il conto di tutti quanti in Italia. Naturalmente la difficoltà consiste nell'incontrarlo, perché
sono pochi e stanno rinchiusi,
è piuttosto raro.
Guardate questo vestito e non fatelo a casa, anzi fatelo a casa se volete, ma non fatelo in pubblico.
Va bene, andiamo invece alle questioni proprio di noi italiani. È stato realizzato un sondaggio che è riportato oggi su Repubblica, un sondaggio che ha a che vedere con le prossime comunali, che saranno il 3 e 4 di ottobre in molti comuni italiani, tra cui parecchie città metropolitane, insomma ci fa capire cosa vogliono e cosa mettono in cima alla lista delle priorità i cittadini. In cima, lavoro e sicurezza, la tutela dell'ambiente preoccupa più del traffico. Davide.
È quello il punto, cioè noi andiamo a eleggere consigli comunali, a parte le elezioni per un paio di seggi supplettivi, ma quello insomma conta poco relativamente, per i candidati è importante, ma per gli altri un po' meno. Eleggiamo sindaci e consigli comunali. Ora, per voi cos'è importante? Il lavoro. Il sindaco e il consiglio comunale ci può poco. Sicurezza contro la criminalità. Sì, qualche aspetto, l'illuminazione, ma insomma per qualche telecamera, per il resto è competente la questura, il prefetto, lo Stato. Scuola, sanità e politiche di sostegno alle famiglie, praticamente zero, cioè non c'è, non è, tutela dell'ambiente, pulizia, diciamo, mettiamo così. E poi finalmente al quinto posto arriva viabilità e manutenzione delle strade. Questo è un problema nostro di cittadini. Se ogni volta che si deve eleggere qualcuno, se uno dice adesso eleggiamo il capo carpentiere, cosa vorreste voi dal capo carpentiere? È quello che dice la serenità in famiglia. Ma che c'entra? Cioè, il carpentiere. Allora, qui stiamo eleggendo il sindaco. E il sindaco si occupa d'altro. Se noi elettori ogni volta mettiamo nel calderone tutte sempre le stesse cose, alla fine riusciamo a ottenere sempre la stessa broda.
Allora Davide, a proposito di viabilità, andiamo a pagina 30 del Corriere della Sera, tema di cui ci occuperemo anche più tardi in Non Stop News, proprio con un'intervista. Le parole dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi: ritardi dovuti ai cantieri, rimborsi fino al 100%. Il manager dice il cashback parte da oggi.
Allora, non è che abbia capito benissimo come funziona, perché ci sono un paio di interviste adesso, quindi più tardi avrete occasione di chiarirlo anche voi, magari, ecco, riportate il mio dubbio. È questo, cioè, se ho capito bene, riguarda tutti quelli che viaggiano in autostrada, quindi non solo quelli che hanno il Telpass. Scarichiamo, uno scarica l'applicazione, cammina in autostrada, se c'è traffico è un problema suo e di quelli che si sono fermati nel traffico. Se però invece ci sono dei cantieri aperti e quindi dei rallentamenti dovuti ai cantieri aperti proprio sul terreno dell'autostrada, allora in questo caso fino a già 15 minuti di ritardo, quindi di percorrenza più lunga in questo caso, perché è mica un treno la tua macchina, quindi diciamo di più lunga percorrenza, comincia ad avere i rimborsi. Questi rimborsi vengono, rispetto alla tariffa che paghi, questi rimborsi vengono accumulati in un borsellino, in un portafoglio, e liquidati all'inizio dell'anno prossimo. È evidente che se hai il Telpass hanno già il tuo conto, quindi o te li scontano o te li restituiscono. Se invece non c'hai questo, nel registrarti con l'app devi dare l'IBAN del tuo conto corrente, se no da qualche soldi come fanno a darteli. Ho capito, cioè, mi pare una buona intenzione, però vorrei domandare a Autostrade, ma non è più facile dove ci sono i cantieri? Tanto lo sapete dove ci sono i cantieri. Cominciate a tarare la tariffa con uno sconto pari alla difficoltà che il cantiere porta, e se ha difficoltà diverse in diverse ore del giorno, tarate in maniera diversa la tariffa che si paga. È un filino più semplice e immediato di quanto non sia una restituzione di somme che poi comunque, a meno che uno non viva in autostrada facendo avanti e indietro, ci saranno rilevanti fino a un certo punto.
Infatti poi magari ne parliamo appunto con il nostro ospite più tardi. Andiamo sulla prima del Corriere, prima di concludere questa rassegna stampa della mattinata. Green Pass per tutti al lavoro è l'apertura, e poi ancora si torna sul nonno di Eitana ai domiciliari per il rapimento, altro titolo sulla prima. E poi leggiamo anche: la segretaria di Davigo mi disse cambio il destino. Stiamo tornando sull'inchiesta sulla loggia Ungheria di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, Davide.
Sì, ma qui il punto è questo. Oramai esiste una continua, perché questo sta sul Corriere della Sera, nel frattempo ieri sera è tornato sul tema Davigo, questa è la segretaria di Davigo che direbbe a una collega: adesso faccio scoppiare la bomba, perché sono i verbali che un pubblico ministero ha consegnato a Davigo. A Davigo è contestato da parte anche del Greco, capo della procura di Milano, che quei verbali non mai e poi mai sarebbero dovuti finire nelle sue mani, che c'è violazione del segreto istruttorio. Ieri Davigo ha detto che è stato Greco a violare la legge. Possono andare avanti così all'infinito. L'unico problema è che ottengono un solo risultato: la fine della credibilità di ogni. Vedete, fino a qualche tempo fa c'erano degli indagati che si alzavano e dicevano: io sono indagato perché ce l'hanno con me politicamente, perché la procura ha un pregiudizio nei miei confronti. Adesso sono direttamente i procuratori che fra di loro si dicono: tu stai facendo quello perché tu vuoi ottenere quel risultato politico, e quell'altro: no, sei tu che non stai facendo quello perché stai coprendo l'altra parte. Ce lo stanno dicendo da soli. Credo che andrebbe colta da parte delle forze politiche, se hanno ancora un po' di capacità di governare le cose, l'occasione per dire: sospendiamo l'utilizzo politico delle inchieste, occupiamoci solo ed esclusivamente delle sentenze e ripuliamo quell'ambiente delle procure che sta diventando una cloaca a cielo aperto.
E anche questo è uno spunto. Davide Giacalone, grazie per la rassegna stampa di oggi, ti ritroviamo domani mattina puntuale alle 7:10. Buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Vogliamo tornare su una vicenda, in realtà se ne sta parlando da molti giorni con varie sfaccettature, è la vicenda del piccolo Eitan, il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio, che è al centro dell'attenzione della cronaca dopo essere stato sottratto dal nonno materno all'affidamento degli zii italiani e poi è stato portato in Israele. Poi le notizie, insomma, sono abbastanza scarse sia sul modo in cui è stato trasferito. Qualcuno ha parlato di 2 voli, qualcuno ha parlato di un volo privato e soprattutto di dove si trovi esattamente. È stato certamente in ospedale e adesso si immagina sia vicino Tel Aviv. Però, insomma, vogliamo provare però a capire di più di questa modalità del trasferire bambini in paesi stranieri, ovviamente bambini con passaporto italiano. E c'è, purtroppo non c'è solo Eitan, esiste un'associazione, si chiama appunto Figli Sottratti, e stiamo per collegarci con il suo presidente, con cui appunto approfondiremo tutti questi temi, il presidente Paolo Pozza, che vogliamo salutare. Buongiorno presidente.
Mi sa che abbiamo forse ancora un piccolo problema tecnico. Sì, ieri tra l'altro nella giornata sono arrivate forti dichiarazioni da parte dei familiari, ecco, da parte degli zii affidatari del bambino, no? Hanno detto, dice, lo stanno tenendo in un buco e insomma non stanno rispettando bene i suoi diritti. E quindi vorremmo un attimo capire, però, come accennavi Giusy, dal punto di vista proprio del diritto internazionale, anche come funziona il trasferimento di bambini anche contro la volontà di genitori e anche affidatari. Presidente dell'associazione Figli Sottratti, Paolo Pozza, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno presidente, grazie ai nostri registi che hanno prontamente risolto quelli che sono dei piccoli problemi tecnici, che però non ci impediscono di chiacchierare con lei. Allora, gli zii, lo accennavamo da studio, hanno pensato di appellarsi alla convenzione dell'AIA, insomma, tutela i minori sottratti e portati all'estero. Cerchiamo di approfondire meglio che cosa prevede e quando può essere applicata.
Allora, la convenzione dell'AIA normalmente viene applicata quando uno dei due genitori porta all'estero il minore, il bambino, il figlio. E prevede 2 cose sostanzialmente: che per l'attivazione c'è un procedimento prestabilito, deve essere fatto entro 12 mesi, quindi non ci sono problemi in questo caso, i 12 mesi non sono assolutamente passati. E poi dice anche un'altra cosa, che ci sono 6 settimane di tempo per riportare a casa il minore. Nel primo caso i 12 mesi devono essere tassativamente rispettati, le 6 settimane non succede quasi mai, per non dire mai, che capita, quindi normalmente ci vogliono tempi molto lunghi, anche perché in questo caso sono 2 stati che non fanno parte della Comunità Europea, quindi nella Comunità Europea normalmente è il paese di residenza del minore che deve decidere sul minore sulla base della convenzione dell'AIA, mentre in questo caso ci sarà sicuramente un giudice italiano che magari dirà il minore deve ritornare in Italia, ci sarà un giudice israeliano che dirà l'esatto contrario, e a quel punto lì poi comincia.
In questo caso un paese è nell'Unione Europea e uno no. Corretto.
Esatto. E quindi ogni giudice dirà la sua, perché sicuramente ci saranno 2 procedimenti, certo, uno in Italia.
Sì, sì, e uno in Israele, cioè non c'è uniformità dal punto di vista chiaramente giudiziario, certo.
Di solito escono sempre 2 sentenze diametralmente opposte.
Infatti le stavo proprio chiedendo questo. Ci dà una mano a capire anche attraverso la vostra storia, per esempio i vostri casi del passato, casi ne avete trattati tantissimi, più o meno alla fine come si concludono queste questioni?
Sono, diciamo, meno del 10% del totale dei bambini che vengono portati via dall'Italia che ritorna in Italia. Tutti gli altri, quindi più del 90%, in una percentuale che è abbastanza, diciamo, bassa, ci sono dei rapporti fra il genitore italiano e il minore che si trova all'estero. Okay. In tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, si perde qualsiasi contatto, perché chi ha portato via il minore fa di tutto perché il minore non abbia nessun contatto.
Non sono buone notizie, diciamocelo. Pozza.
Purtroppo della sottrazione dei minori l'Italia non si è mai interessata. A parole sono tutti pronti a stracciarsi le vesti, Poi però in realtà nessuno se ne occupa in maniera concreta, tant'è che per risolvere il problema delle sottrazioni dei minori basterebbero due semplici cose. Una, l'approvazione dell'articolo 605 bis del codice penale, che è praticamente un articolo che riguarda specificatamente il sequestro di minore. E l'altra cosa, che venisse creata una procura nazionale con gente esperta, come per esempio nel caso della procura di Vicenza, che anni fa risolveva il 90%, cioè riportava a casa il 90% dei bambini che venivano portati via dalla provincia di Vicenza. Purtroppo la media italiana è molto al di sotto del 10%, quindi significa che se ci fosse una procura che lavora solo per questo tipo di reato, avremmo la possibilità di riportare a casa molti più bambini,
certo,
tenendo presente anche che dall'Italia ne vengono portati via parecchie centinaia ogni anno.
Pozza, ma quando gli zii del bambino, ricordiamo l'unico sopravvissuto a quella che è stata veramente la tragedia della funivia Stresa-Mottarone, quando gli zii chiedono una soluzione politica, fanno riferimento a questi provvedimenti che però uno può intravedere a lungo termine, oppure insomma ci sono, la politica può fare qualcosa nel caso del piccolo Aitan nell'immediato?
Beh, la politica sembra si sia già mossa, perché ogni volta che c'è di mezzo un bambino che per qualche ragione arriva agli onori delle cronache, ovviamente tutti corrono perché questo fa buon gioco, e quindi probabilmente in questo caso la politica può cercare di fare qualcosa, anche se l'Italia a livello internazionale pesa niente dal punto di vista delle sottrazioni dei minori, perché sanno in tutto il mondo che in Italia l'Italia non si occupa di questo problema come un problema prioritario. La dice lunga il fatto che da noi si parla di sottrazione di minore, che è un reato che addirittura in certi paesi stranieri neanche è riconosciuto, mentre in quasi tutti i paesi si parla di sequestro di minore.
Certo.
E tenga presente che questo qui è un bambino che è stato già molto fortunato perché si è salvato, è stato ancora più fortunato perché ha trovato un giudice che sta aprendo un procedimento per sequestro di persona, che normalmente quando i figli dei genitori italiani si ricorrono al tribunale e chiedono che venga perseguito il genitore che ha portato via il bambino per sequestro di persona,
sì,
il reato viene sempre declassificato a sottrazione,
esatto,
di minore.
Esatto, esatto. E quindi insomma diciamo che si deve considerare in qualche modo fortunato, come dice lei, in realtà sta subendo un sacco di situazioni molto negative dal punto di vista emotivo, immaginiamo. Paolo Possa, presidente dell'Associazione Figli Sottratti, grazie per questi importanti chiarimenti, buon lavoro, a presto.
Ecco, volevo dirvi un'ultima cosa.
Noi non abbiamo più spazio.
Rapidissimo, veramente un flash.
Sì, qualche giorno prima che succedesse, sì, questa storia, abbiamo chiesto un incontro al Ministro della Giustizia,
sì,
e ci ha risposto che, pur capendo la gravità del problema, non ha tempo per riceverci, per stare a sentire le soluzioni che vogliamo proporre noi, che stiamo proponendo dal 2004.
Questo noi non possiamo evidentemente verificarlo, però insomma l'ha detto lei. Grazie a Paolo Pozza, Associazione Figli Sottratti, per averci aiutato a far luce, dove possibile, sugli aspetti insomma più complicati, più controversi della vicenda del piccolo Aitan, l'unico sopravvissuto alla strage della funivia Mottarone. Andiamo dal nostro Don Antonio, buongiorno, grazie per essere
con noi. Ciao, pensierino.
Vai.
Un pensierino. Saremmo tutti molto migliori se costasse meno fatica.
Saremmo tutti migliori se costasse meno fatica. Ci
beh,
lasciamo
sì,
così, chiudiamo così l'ora. Grazie Don.
Dobbiamo occuparci necessariamente, ma perché ci fa particolarmente piacere, della prima giornata in Champions League, con due italiane impegnate, ma insomma non possiamo farlo senza il super esperto di RTL 125, Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo, bentornato.
Ciao Giusy, grazie, buongiorno a tutti.
Eccoci Paolo, ben ritrovati. Allora, ieri prima vittoria stagionale per la Juventus e su tutte le prime dei quotidiani sportivi, dopo un inizio in Serie A con un solo punto in tre partite, ieri per un grande exploit.
Sì, ci voleva per ridare un pochino fiato a Massimiliano Allegri. Certo, poi bisogna fare anche la tara con il valore degli avversari. Il Malmo si è rivelato veramente modesto e quindi, insomma, bene così, era giusto ripartire, però adesso attendiamo anche prove un pochino più attendibili. Sicuramente le risposte ieri sono state positive. La Juventus ci ha messo una ventina di minuti per prendere in mano la partita, poi però una volta in vantaggio con il gol di Alexandro è andata proprio sul velluto, segno che evidentemente la squadra aveva anche bisogno di sbloccarsi dal punto di vista psicologico. Una volta in vantaggio, a quel punto non c'è stata più partita.
E poi Paolo, il buon pari, possiamo chiamarlo così, 2-2 dell'Atalanta col Villarreal, che dire di questa partita?
Sofferta. È stata una partita bella, intensa, sofferta, con una buona Atalanta che comunque si è dimostrata superiore rispetto alla versione che abbiamo visto in campionato, quindi evidentemente l'area di Champions ha fatto bene alla squadra di Gasperini. Poi, detto questo, il Villarreal comunque è una buona squadra, tecnicamente valida, appena vinto l'Europa League, insomma, e si è visto che è una squadra di statura internazionale. È stata una partita con più volti, perché l'Atalanta è partita molto bene, ha segnato subito e avrebbe anche meritato il raddoppio nella prima mezz'ora. Poi è ritornato in partita il Villarreal, che ha pareggiato e all'inizio del secondo tempo addirittura è andato in vantaggio. È arrivata poi la rimonta finale dell'Atalanta, che ha un po' di rammarico perché questa è una partita che si poteva vincere, ma deve anche ringraziare il portiere Musso che nel finale ha fatto una grande parata, e quindi era anche una partita che con un po' di sfortuna si poteva perdere. Quindi tutto sommato è un buon pareggio. Bisogna segnalare che nello stesso girone c'è stata la sorpresa dello Young Boys, che ha battuto 2-1 in rimonta il Manchester United. Non è servito il primo gol con il Red Devils di Cristiano Ronaldo in Champions, perché poi gli svizzeri hanno rimontato e hanno vinto con un gol al 95esimo. Quindi sarà un girone molto molto combattuto, importante aver fatto un punto, tre sarebbero stati meglio, ma insomma va bene così.
Si parte in questo modo. Questa sera ci sono altre due italiane, Inter e Milan con Real Madrid e Liverpool. Allora, cosa ci aspettiamo?
Sfide di grande fascino, di grande difficoltà al tempo stesso, perché comunque insomma il Real Madrid peraltro vede di nuovo in panchina Carlo Ancelotti, che ha un buon rapporto fra i Blancos e la Champions League. Naturalmente l'Inter in campionato domenica non è andata benissimo, c'è stato il pareggio di Genova contro la Sampdoria. Ieri Inzaghi non ha lesinato quanto a retorica, ha detto giocheremo col coltello tra i denti per scrivere una pagina di storia. Ecco, poi vedremo se in campo l'Inter riuscirà a domare questo Real Madrid, che mi sembra molto temibile in attacco però abbastanza vulnerabile in difesa. Lì bisognerà agire. E poi c'è il Milan che gioca ad Anfield contro il Liverpool, peraltro è la riedizione di una doppia finale di Champions League del 2005 e del 2007. Il Milan arriva a Liverpool con due sentimenti: esaltato perché comunque sta molto bene in campionato, è in testa meritatamente a punteggio pieno, un po' dispiaciuto e preoccupato perché ancora una volta Zlatan Ibrahimovic ha avuto un problema fisico, non è partito per Liverpool, non ci sarà stasera. Sarebbe servita la sua esperienza, la sua fisicità, la sua classe questa sera nella tana del Liverpool, però insomma Pioli spera di aver costruito una squadra che abbia una cifra di gioco tale da sopperire anche a un'assenza importante.
Paolo, la ripartenza dello sport passa necessariamente anche attraverso il colore, le persone, no, fare il tifo allo stadio, e stasera a San Siro c'è il tutto esaurito.
37.500 spettatori per Inter Real Madrid. Vi dico che è una gioia tornare a seguire le partite con un po' di sottofondo, con la passione del pubblico che spinge, perché è vero che poi lo spettacolo è quello che c'è in campo, però anche il contorno ha il suo, insomma, dà il suo contributo, e credo che anche per i giocatori sia diverso esprimersi in un contesto silenzioso piuttosto che in uno stadio dove hai magari migliaia di persone che ti spingono o magari anche che ti fischiano, però insomma è bello sentire la gente vicina.
Beh, insomma, abbiamo citato Milan e Inter rispetto, no, alle partite di questa sera, ma manca una squadra che scende in campo, che è quella di noi dire gol.
Quella di noi dire gol. Noi saremo sempre lì pronti a seguire tutte le partite con Andrea Salvati, con me, con tutti i ragazzi della famiglia, insomma, per fare un po' di mix, cronache di partite, ma anche show, divertimento, spettacolo, battute, momenti ironici, insomma, vale la pena di seguirci. Appuntamento a partire dalle 21.
Grazie Paolo Pacchioni, ci sentiamo e ci vediamo questa sera. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti. Ciao, buona Champions.
Ne abbiamo parlato questa mattina anche in rassegna stampa con Davide Giacalone, riportato su molti quotidiani. Ci sono delle novità sulle autostrade italiane, ma in realtà delle novità per chi viaggia in autostrada. Da oggi potremo ottenere una cashback, un ritorno di denaro automatico del pedaggio o di parte del pedaggio in casi di code, quindi di rallentamenti causati dalla presenza di cantieri, ed è un'iniziativa che è stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri. Questa mattina ne parliamo direttamente con Giorgio Moroni, che è amministratore della società del gruppo che si chiama Free2X ed è responsabile anche di questa attività, appunto, del cashback. Allora, intanto buongiorno a Giorgio Moroni, buongiorno. Benvenuto su RTL, buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Buongiorno dottor Moroni. Allora, intanto le chiedo per quali ritardi vale questo piano e poi come vengono eseguiti i rimborsi. Partiamo da qui.
Sostanzialmente, laddove ci sono dei disagi legati ai cantieri che in questo periodo sicuramente sono stati numerosi e saranno ancora per un certo lasso di tempo impattanti sulla circolazione, verranno riconosciuti. Ovviamente noi misuriamo il ritardo attraverso i nostri sistemi proprietari e riusciamo a erogare poi fino al 100%, come dicevate giustamente voi, del pedaggio attraverso di fatto un bonifico. Siamo in una fase sperimentale, quindi siamo partiti ovviamente oggi, di fatto a mezzanotte di oggi, l'abbiamo presentata ieri, fino alla fine dell'anno. Questo ci serve per settare un po' gli strumenti, la stessa app che è scaricabile presso tutti i principali app stores, diciamo, del principali, ma anche dal sito, quindi si può anche andare direttamente sul sito www.free2x.it e quindi sostanzialmente poter registrarsi e quindi, rispondendo alla domanda come vengono rimborsati, si distingue sostanzialmente se si ha uno strumento di telepedaggio, e quindi lì in quel caso è tutto, diciamo, registrando l'apparato sostanzialmente. Riusciamo anche a dare in tempi rapidissimi il feedback direttamente sull'app. Per chi invece paga in contanti, ovvero con carta di credito, deve semplicemente fotografare, come avviene anche la prima volta per i clienti appunto del telepedaggio, deve fotografare lo scontrino, quindi è importante chiederlo quindi all'uscita, e sostanzialmente in 24-48 ore ha direttamente la notifica di aver avuto diritto o meno al rimborso, ripeto, anche totale del pedaggio. E ovviamente noi poi effettueremo, essendo una fase sperimentale, un bonifico alla fine. Nel prossimo anno sarà tutto molto più motivo per cui sperimentale, sarà tutto molto più lineare, più semplice, e riusciremo a dare addirittura notifiche in tempo reale. Ovviamente stiamo mettendo a punto questo strumento, che è abbastanza, direi, una novità per il settore, nel comparto, ma credo a livello anche europeo.
Certo. Dottor Moroni, parliamo di tempistiche. Da quando comincerà effettivamente a essere valida l'applicazione e soprattutto da quando poi verranno rimborsati questi, appunto, verranno effettuati i rimborsi?
Beh, tutti i ritardi che si sono verificati, che sono già misurabili dalla mezzanotte di oggi, di stamattina per capirci, dalle 00 di stamattina, e il processo arriverà fino al 31 dicembre, ma è la fase sperimentale, ma non è che si interromperà poi nel 31 dicembre, ma noi contiamo dal 1 gennaio già di avere un sistema molto più semplice, e quindi verrà anche l'erogazione, non sarà più come oggi in questa fase sperimentale a fine anno sostanzialmente, ma riuscirà a essere molto molto più frequente. L'obiettivo diciamo, a cui tendere è quello proprio dell'immediato ristorno sul conto. Ovviamente il cliente dovrà darci i dati per poter essere
chiaramente l'IBAN e tutto quello che serve. Dottor Moroni, io vado sul pratico, ci piacerebbe capire come viene calcolato, cioè se io sto in coda un quarto d'ora, se sto in coda mezz'ora, cambia il mio rimborso?
Cambia a seconda della durata del viaggio, sostanzialmente.
Ah, ok, facciamo un esempio.
Normalmente ci mette, che ne so, 20 minuti per fare un tratto autostradale e trova un ritardo e ci mette 40 minuti, quindi quasi raddoppia la cosa, avrà il percorso.
Il rimborso totale.
In quel caso sarà il rimborso totale. Okay. Ovviamente se uno ritarda di 16 minuti in un viaggio di 6 ore, ovviamente la situazione è un po' diversa. Ecco. È proprio per pensare al cliente. Ovviamente i sistemi che noi abbiamo, con cui misurano
la velocità media
teorica, e quindi è a favore del cliente, perché difficilmente si va alla velocità comunque in generale, no? Teorica, quindi è un ulteriore vantaggio che è stato dato giustamente alla cliente.
Okay. Al consumatore. Allora, dottor Moroni, avete valutato magari anche in un primo momento, prima di procedere in questo modo, insomma, poiché sono note, no, le tratte sulle quali sono in corso dei lavori, non so, di rimodulare il prezzo sin dal primo passaggio al casello,
il prezzo del pedaggio? Il motivo per cui Domanda corretta è quello che avviene, insomma, per gli alberghi, per le linee aeree, eccetera. E ovviamente è un processo che le tariffe autostradali necessitano di un percorso che vede una serie di attori, a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, che in qualche modo autorizzi questa cosa. Non a caso questo processo di cashback è stato approvato dallo stesso Ministero. Quindi per questo dicevo una novità, perché nel settore autostradale queste cosiddette tariffe dinamiche ancora non sono entrate, diciamo, nell'esperienza quotidiana, ma questo è il primo passo e noi puntiamo a quello. Quindi sicuramente abbiamo gli strumenti tecnologici per poterlo poi portare in casa, ma come dicevo è un sistema regolato, e quindi con tutti i sistemi regolati bisogna trovare giustamente, certo, i tempi e le maturazioni, certo, e le autorizzazioni.
Certo. Dottor Moroni, ambasciatore non porta pena, leggo, scrivono gli ascoltatori, se vale per tutti, quindi anche i camionisti, quindi anche gli autobus, vale per tutti? O solo
sì,
per...
ecco, anche questo è importante, vale per tutti. Ovviamente il settore dell'autotrasporto spesso si organizza in consorzi proprio per semplificare, quindi vale per tutti vuol dire veicoli e camion, quindi vale per tutti, e vale per tutti anche dal 15, cioè da oggi sostanzialmente. E il tema dei consorzi è semplicemente quello di non avere, avendo loro la possibilità di essere una sorta di punto di centrale, no? di concentrazione di una serie di iscritti al consorzio, di consorziati. Lì ovviamente il percorso sarà, lo stiamo mettendo a punto, sarà non sull'app, cioè ognuno degli annessi, ma sarà centralizzato con un canale ad hoc, però sostanzialmente vale per tutti. Il piccolo trasportatore, cioè un non consorziato, anche un grande trasportatore che non è consorziato, assolutamente scarica l'app, registra, fa quello che è previsto e sostanzialmente ha già diritto da oggi a rimborsi.
Allora, queste sono le regole del nuovo cashback automatico del pedaggio, in caso, l'abbiamo spiegato, di code causate dalla presenza di cantieri, un altro strumento, no, al fianco di chi viaggia in autostrada, sono veramente tanti, perché noi li sentiamo tutte le mattine. Grazie al dottor Giorgio Moroni per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille.
Vogliamo aprire una pagina dedicata ad un appuntamento molto italiano, un appuntamento prestigioso che permette ogni volta di scattare una fotografia a questo paese, ma soprattutto al racconto che facciamo in questo paese e dell'Italia. È il premio Agnes e noi siamo molto contenti di collegarci questa mattina con Simona Agnes. Buongiorno e benvenuta su RTL 102.5.
Buongiorno a tutti, grazie per questo collegamento.
Grazie a lei per essere con noi in diretta. Se dovesse fare appunto una sintesi di questa 13ª edizione o dare una sorta di titolo, come la chiamerebbe?
La chiamerei Premio Internazionale Biagio Agnes, perché quest'anno abbiamo avuto la possibilità di far salire sul palco una giovanissima giornalista e attivista afghana, appena rientrata dall'Afghanistan, che ha affrontato con grande coraggio la sua professione di giornalista in un paese in questo momento così difficile come l'Afghanistan. È riuscita a venire in Italia, è riuscita grazie a una grande organizzazione interna italiana, e noi siamo riusciti a farla salire sul palco del premio Agnes lo scorso 11 settembre. Ha raccontato quello che si vive in questo momento nel suo paese, ha raccontato quello che lei ha vissuto personalmente, quindi Rahila Saia per noi è stato il momento clou della manifestazione, della 13ª edizione del premio Biagio Agnes. Lo devo dire sinceramente, perché noi ogni anno premiamo diverse categorie con il premio Biagio Agnes, che ha un solo obiettivo, quello di dare risalto alla categoria, alla professione del giornalista in ogni suo aspetto. Quest'anno il premio internazionale ha avuto una grande rilevanza.
E poi quelle parole veramente molto significative pronunciate da questa ragazza che giustamente hai voluto citare in apertura, ha poco più di 20 anni, e su quel palco ha detto poche parole ma importanti: sarò una brava italiana.
Sarò una brava italiana, era una ragazza impaurita quando è arrivata in Italia, spaventata, è stata accolta con grandissima affetto dal nostro, da tutti noi, e quindi sinceramente complimenti all'Italia per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e per quello che farà ancora, e veramente complimenti a questa ragazza che a soli 20 anni ha dimostrato di avere una grande determinazione, un grande coraggio, una grande forza interiore. Veramente tanti complimenti.
Mi fa piacere, lo dico a Simona Agnes, appunto, che si stia parlando in questo modo del nostro paese, e forse un premio come il suo, Agnes, ha proprio a che vedere con il far vedere un'Italia buona, un'Italia ma non buona buonista, un'Italia di valore, un'Italia di spessore e le cose che stanno funzionando e chi dell'Italia scrive, pensa e parla bene. Quindi magari facciamo anche un piccolo volo d'uccello anche sugli altri premiati o comunque su alcuni che le fa piacere citare.
Allora, noi abbiamo premiato quest'anno il punto politico, cioè chi scrive di politica da sempre e che si interessa con grande equilibrio, con grande rigore, con grande determinazione a questo tema, che è sempre molto delicato, soprattutto nel nostro paese, e abbiamo dato il premio, che è uno dei premi più prestigiosi del premio Biagio Agnes, a Massimo Franco, che è editorialista del Corriere della Sera, e quindi direi che anche lui sul palco del premio Agnes, secondo noi e noi tutti componenti della giuria, è stato veramente un grande onore. Abbiamo premiato quest'anno anche il premio per la fiction, perché il premio Agnes dà importanza anche alla fiction, al cinema, oltre che ovviamente alla radio, alla televisione, alla carta stampata, al web e ai giovani, e con il premio per la fiction abbiamo voluto premiare il commissario Ricciardi. È salito sul palco del premio Agnes Lino Guanciale, che ha avuto l'anno scorso un grandissimo successo con questa fiction, e quindi siamo stati felici di avere tutto il gruppo degli attori principali presenti nel parterre. E poi questo è uno dei tanti temi che abbiamo affrontato e dei tanti esperti del mondo della comunicazione e dell'informazione che sono saliti sul palco del premio Agnes.
Si è fatta un'idea di come questa situazione che tutti noi stiamo vivendo, per certi versi, abbiamo vissuto in modo intenso e che molto si è prestata al racconto, a un racconto chiaro, a un racconto oggettivo, al racconto bello e vero. Come ha cambiato la pandemia il modo di raccontare l'Italia, di raccontare gli italiani?
Guardi, ce lo stava raccontando, proprio questa domanda è stata fatta a una giovane, cioè a una giornalista del Messaggero, Barbara Yerkov, che in questo anno e mezzo di pandemia ha coordinato con tutti i giornalisti l'informazione scientifica legata proprio esclusivamente alla pandemia. E giustamente noi che cosa abbiamo potuto osservare? Che la carta stampata, ma comunque l'informazione e il giornalismo hanno... prima di scrivere hanno cercato la veridicità delle fonti, hanno cercato di scrivere su un tema così delicato rivolgendosi ai massimi esperti su questo tema così delicato e così difficile da raccontare, la verità, la correttezza, la serietà, il rigore dell'informazione, che su temi scientifici come quelli legati e della salute come quelli legati alla pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo sono veramente prioritarie. Prioritaria la libertà, la serietà, il rigore, la veridicità della fonte.
Molto, molto, parole molto utili, molto interessanti, quelle con cui chiudiamo la chiacchierata con Simona Agnes, che organizza, che ha organizzato per la 13ª volta il premio Agnes pochi giorni fa. Grazie davvero, a presto.
Grazie a voi, grazie veramente.
Riparte domani sera Piazza Pulita, edizione 2021, e con l'occasione ci fa piacere oggi ospitare il suo conduttore Corrado Formigli, con cui insomma affronteremo anche un po' di temi di attualità che immaginiamo saranno anche al centro della prima puntata. Buongiorno Corrado.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, a tutti.
Buongiorno Formigli, grazie per essere con noi. Allora, guardiamoci un po' intorno, più che intorno guardiamoci un po' indietro, perché noi siamo reduci dall'estate 2021, un'estate che, diciamo tutti, ha avuto il grande vantaggio di avere i vaccini, di avere tanti italiani che si sono vaccinati, cosa che ad esempio all'estate 2020 non c'era. Però siamo sempre alle prese, no, con le discussioni, col dibattito sull'obbligo vaccinale, sul Green Pass da estendere. La domanda è: l'avremmo mai detto, provando a tornare all'estate 2020, quando tutti speravano nel vaccino, che saremmo stati qui a litigare sull'obbligatorietà?
No, a me pare una cosa completamente assurda, cioè la dimostrazione che di fronte a problemi enormi che abbiamo nel paese, ce ne sono di ogni genere, ci stiamo concentrando su quello che secondo me è un dettaglio. Cioè la mia domanda è molto semplice: ma senza il Green Pass staremo meglio? È evidente che non è così, perché non soltanto il numero di morti è stabile, anche se purtroppo sono ancora troppi, perché i vaccinati non sono ancora abbastanza e quelli che muoiono sono quasi tutti non vaccinati, ma anche perché in generale è dimostrato che il vaccino e il Green Pass per la gran parte è fatto dai portatori di Green Pass, sono per buona parte, larga parte vaccinati, ha abbattuto, ci sono studi ormai consolidati, l'ultimo su 660.000 persone del CDC americano, che ci dice che abbatte di 11 volte la possibilità di morte, di 10 volte la possibilità di ricovero, di quasi 5 volte la possibilità di contagiarsi. Allora di che cosa stiamo parlando? Ma d'altronde poi, se guardi i sondaggi, gli italiani sono a quasi l'80% favorevoli al Green Pass, ma è diventata una forma di, da una parte, di contrapposizione politica, cioè un tentativo di andare a prendere un po' di voti di coloro che in realtà sono Novax da parte dei partiti che si oppongono. Dall'altra forse anche un po' un vezzo degli intellettuali, per carità, il dissenso è sempre molto importante, la critica, no? Però forse andrebbe indirizzato su obiettivi più importanti. Alcuni intellettuali secondo me vogliono farsi notare un po' e dicono: ma mi si nota di più se dico che sono contro il Green Pass che minaccia la democrazia, oppure se faccio qualcos'altro? Ecco, questa è un po' la mia sensazione.
La pecora nera in mezzo alle bianche ovviamente si nota, esatto, decisamente di più. Corrado Formigli, queste parole di Draghi, fare quel che si deve anche se è impopolare, che ha pronunciato ieri, da un tuo punto di vista la politica dovrebbe poter fare questo e quindi non dipendere dai voti, dalle rielezioni eccetera?
Beh, una politica seria sì, ma non la nostra probabilmente, non i partiti attuali. Draghi si può permettere di dire questo perché si sente in una grande posizione di forza, obiettivamente lo è, non ha bisogno di essere rieletto, non è espressione di un partito, ma mentre lui dice questo magari abbiamo esponenti di partito che fanno invece, ripeto, dichiarazioni totalmente irresponsabili. Ne cito una per tutte, ma insomma, non so, ieri ho letto una dichiarazione che il candidato sindaco di Roma Michetti ha detto che lui non fa un appello a vaccinarsi perché non è un dottore. Ma che cosa vuol dire? Cioè, che senso ha? Neanche Mattarella è un dottore, ma ha fatto un appello a vaccinarsi. Allora dico, mi sembra che tutti i partiti, questo è un piccolo esempio, no? Giochino a raggranellare quel 2-1% di Novax e quindi non vogliono esporsi. Draghi, che non rischia perché non ha bisogno di prendere i voti, si muove in maniera diversa, ma questo dovrebbero fare anche i leader di partito più responsabili, ma insomma probabilmente non saremmo in Italia se questo accadesse.
Corrado Formigli, ospite di RTL 102.5, allora ti prepari in queste ore, lo vogliamo ricordare, all'avvio della nuova stagione di Piazza Pulita domani sera sulla 7 che torna. Beh, insomma, c'è una lezione, visto che insomma è vero che poi si dice: ah, adesso le notizie le troviamo sui social, però è innegabile, ma ce lo dicono anche i dati, insomma gli italiani si siano affidati molto ai mezzi di comunicazione e per fortuna, per avere aggiornamenti su questa situazione che ha riguardato e sta riguardando tutti. C'è una lezione che non solo la TV, ma proprio chi deve raccontare questa Italia che riparte deve tenere ben presente?
Ma credo che una cosa che alla fine la pandemia ci ha insegnato è che le competenze contano moltissimo. Contano moltissimo e credo che in qualche modo abbia anche avvicinato molto le persone, per esempio, alla scienza, abbia costretto anche noi giornalisti a studiare un po' di più i numeri, per esempio, a studiare di più i dossier. E ha anche insegnato che, per esempio, il giornalismo professionale mostra le cose di cui parla e deve, per poter raccontare, deve mettere le telecamere e rendere conto di ciò che fa. Spesso abbiamo visto, per esempio, sui social dei video fake, no? I social spesso ti presentano dei video di 10 secondi, 15 secondi per raccontare una cosa, poi se allarghi l'inquadratura scopri che le cose sono molto diverse. L'abbiamo visto sulle ambulanze vuote, sui pronti soccorsi vuoti, quando c'erano quelli che negavano che esistesse la pandemia. Un reportage come quello di Alessio Lasta da noi, il primo nelle terapie intensive di Cremona, entrando anche al rischio, diciamo, della propria salute. Insomma, qui in calamità erano momenti veramente da pionieri per gli inviati delle terapie intensive. È riuscito invece a raccontare quale fosse la verità e poi a inserirlo in un contesto di un programma televisivo che poteva spiegare. Cioè, i social hanno molta importanza, no? Io non la nego, ma quando tu dicevi la televisione, le immagini, un programma giornalistico offre di più se è un programma serio e riesce ancora a fare la differenza.
Senza dubbio, davvero, grazie per questo. Corrado Formigli, solo in una battuta, il tema clou di domani sera, l'uno? Abbiamo 5 secondi proprio.
Ce ne sono molti, però ci tengo moltissimo a dire che partirò con un reportage che ho girato in prima persona, perché tornerò a girare quest'anno, a fare anche l'inviato quando posso. Mi occuperò di GKN, i posti perduti dagli operai a Firenze.
Ottimo.
E il tema drammatico delle delocalizzazioni all'estero delle grandi aziende multinazionali.
Corrado Formigli, in bocca al lupo per questa stagione, a prestissimo su RTL 105.
Grazie a tutti voi, grazie ai radioascoltatori.
A domani alle 6, ciao.